avviare il nostro lavoro di stasera. Domenica ottava del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia nel capitolo 49, dal versetto 14 al versetto 15, sono solo due versetti in realtà. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 4, i primi 5 versetti. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 62. Ma noi questa sera avremo modo di prendere in considerazione il salmo 82. Questo è l'appuntamento che ormai è segnato per noi dalla progressiva scansione dei salmi del Salterio uno dopo l'altro, di settimana in settimana, e quindi il salmo 82. Dopodiché naturalmente ci accosteremo al brano evangelico. Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, dal versetto 24 al versetto 34. Siamo sempre all'interno del discorso della montagna, come già nelle domeniche passate. Ci disponiamo dunque a celebrare la domenica ottava del tempo ordinario, mentre già si annuncia per mercoledì prossimo l'inizio della Quaresima. Di domenica in domenica, nella ordinarietà di questo tempo, la Chiesa ci conduce lungo le strade della storia umana, ove l'Evangelo sempre ci precede, ci viene incontro, sempre coinvolge anche la nostra testimonianza. In realtà, sempre e dappertutto la Chiesa ci invita ad aprire il cuore di creature umane, come siamo noi, creature umane, un cuore da aprire al mistero del Dio vivente. E la Chiesa ci rivolge con forza, con letizia, l'annuncio della nuova creazione, dato che il Signore Onnipotente, nel mistero della sua pietà, ha voluto riscattare l'umanità decaduta, ha voluto ricostruire attorno a essa l'ordine perduto dell'intera creazione. Il Creatore è all'opera ieri, oggi e sempre. Da un pugno di polvere egli saprà trarre nuove creature. Affidiamoci anche noi all'opera della redenzione, consegniamoci con prontezza, con fiducia filiale a Dio nostro Padre, e invochiamo con insistenza: manda lo Spirito Santo e sarà rinnovata la faccia della terra, e noi saremo consacrati nella comunione con il Figlio tuo Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi dicevo, brevissimo, solo due versetti, ma è quanto il lezionario ci suggerisce come prima lettura della messa di domenica prossima. Nel libro di Isaia, nel capitolo 49, leggiamo i due versetti 14 e 15. Anna Maria, leggi. Anna Maria, tu leggi.
Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.
Tutto qui, ma vedete, due versetti che sono certamente meritevoli di una adeguata attenzione. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, dal versetto 24 al versetto 34. Leggiamo dal versetto 19. Silvia, leggi pure.
Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là, dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere una sola ora alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 82. Siamo sempre, ormai ne siamo certi, inseriti in un cammino che di salmo in salmo ci rivela una singolare continuità. E ci troviamo alla scuola di quella voce che nel Salmo 81 ci invitava a apprendere un'altra lingua, quella voce che da parte sua esprimeva l'impegno di un maestro che in tutti i modi vuole insegnarci un'altra lingua. È quella voce che parla al cuore oggi per insegnarci la lingua dell'unico amore che è per noi e per tutti quelli che come noi Dio ha voluto e Dio vuole liberare dalla barbarie dell'Egitto. Ne parlavamo una settimana fa leggendo il Salmo 81, e il Salmo 81 ci ha poi suggerito l'opportunità di rivolgere una precisa attenzione al Salmo 114, ma il Salmo che leggevamo la settimana scorsa ci ha condotti fino a coinvolgerci nell'ascolto di quella voce che ci interpella in maniera sempre più coinvolgente, usando quella seconda persona singolare che ci costringe a metterci in gioco direttamente, tutti e ciascuno di noi. Ricordate l'ultimo versetto del Salmo, versetto 17, e l'ultimo rigo, laddove si passa dalla terza persona alla seconda, lo, bisognerebbe così tradurre, lo nutrirei con grasso di frumento, ti sazierei con miele di roccia. Ecco l'ascolto per il quale siamo convocati, un ascolto interiore che ha l'efficacia di una pedagogia tutta programmata e sviluppata come accompagnamento lungo l'itinerario di quella uscita dall'Egitto che è avvenuta una volta ma che è sempre attuale. E coloro che uscirono dall'Egitto anticamente sottratti a quella barbarie di fatto hanno constatato e continuano a constatare di essere alle prese con le situazioni di un risucchio sempre pericolosissimo, per non dire infernale. Ed ecco la voce che ci incalza, è la voce che ci chiama, è la voce che ci parla, è la voce che ci interpella, è la voce che ci dà del tuo e che parla al cuore oggi. La lingua di un unico amore che ormai, vedete, vale per quel soggetto che è ciascuno di noi interpellato direttamente a tu per tu, e vale per tutti coloro che hanno avuto e hanno a che fare con la barbarie dell'Egitto. E ci siamo dentro, e nello stesso tempo la voce ci incalza e ci incoraggia già a far festa. La strada della liberazione dalla barbarie si apre oggi come ieri e così per sempre, perché è così che il Signore nostro Dio si è presentato a noi, è il suo modo di rivelarsi che ha instaurato nella storia umana questa novità piena, novità assoluta, novità straordinaria, per cui siamo coinvolti tutti e ciascuno in questo itinerario di rieducazione del cuore umano, finché non avremo appreso, e di fatto stiamo apprendendo e continuiamo a procedere in un cammino di maturazione interiore riguardante l'apprendimento della lingua nuova. Fatto sta che adesso vedete il nostro Salmo 82 e il nostro Salmo che si presenta in modo molto dimesso, come vedete sono solo 8 versetti, dunque un testo molto sobrio, molto contenuto. Il nostro Salmo comunque merita un'attenzione, ormai siamo abituati a dare attenzione a ogni frammento del testo sacro, ma il nostro Salmo 82, ripeto, ci attrae con una particolare intensità su cui adesso bisogna che riflettiamo e vorrei esplicitare il valore di questa affermazione. Composizione quella che struttura il nostro Salmo 82, che ha le caratteristiche di una messa in scena mirata a illustrare l'essere e l'operare di Dio, e essere e operare in Dio sono inseparabili, l'essere e l'operare di Dio, ripeto, in un contesto di tipo giudiziario. Questa è la scena dinanzi alla quale ci troviamo e che ci viene presentata, ed è una scenografia che caratterizza inconfondibilmente la composizione del nostro Salmo. Naturalmente tutto man mano diventa preghiera, diventa invocazione. Abbiamo a che fare, vi dicevo, con procedimento giudiziario nel quale compare lui, il Dio vivente, e compaiono personaggi che qui vengono denominati Elohim. Elohim è il termine che molto spesso, se non proprio quasi sempre, serve a dire Dio in ebraico. Ma Elohim è anche termine che in alcune occasioni può essere usato con un altro significato, ed esattamente nel nostro Salmo 82 il termine Elohim, che viene usato all'inizio per indicare proprio lui, il Dio vivente, è il termine che poi viene ripreso per alludere alle divinità del Pantheon cananeo, divinità che vengono messe a confronto con l'unico, in un confronto di tipo giudiziario che comporta un radicale discernimento di tutto l'impianto della nostra esistenza umana nella relazione con il mistero di Dio. E dunque è l'unicità di Dio che qui si manifesta in tutta la sua gratuità e in tutta la sua assolutezza. Ma quegli Elohim, quegli altri dei, quelle divinità che qui vengono citate, poi assumono fisionomie che, come capita anche altrove nell'Antico Testamento, vengono applicate a figure presenti nella nostra società umana, nell'organizzazione della vita pubblica. Si usa questo termine per indicare in alcuni casi coloro che svolgono una funzione, guarda caso, giudiziaria, coloro che noi definiremmo magistrati, magistrati impegnati nella funzione giudicante, i giudici. Ma questo termine può essere anche usato in alcuni altri casi per indicare coloro che svolgono funzioni di governo, e dunque giudici, ma con questa particolare responsabilità circa l'amministrazione dell'istituzione pubblica, il governo del paese, il governo di un sistema statale che nel mondo biblico è un regno o qualcosa del genere. I governanti, vedete, in quanto sono alle prese con quegli strumenti di potere che sono di loro speciale prerogativa, e tutto questo in un contesto che in maniera estremamente essenziale, ma anche estremamente rigorosa, il nostro Salmo 82 ci descrive adesso come un pullulare di figure idolatriche che occupano, invadono, inquinano la scena del mondo e lo svolgimento della storia umana. Divinità. Ecco, e siamo, vedete, coinvolti in questa vicenda giudiziaria, dove leggiamo senz'altro il versetto 1 che segnala l'apertura dell'assise, come se ci trovassimo davvero anche noi convocati per assistere a quanto avviene in un tribunale. Dio si alza nell'assemblea divina, ecco qui, giudica in mezzo agli dèi. Vedete che il termine Elohim è tradotto nel primo rigo Dio, ed è lui il Dio vivente, non c'è dubbio, il soggetto è singolare. Di per sé Elohim è un plurale in ebraico, è un termine plurale Elohim, però normalmente il soggetto funge da singolare perché è lui, e i verbi vengono coniugati al singolare, come in questo caso. Si alza nell'assemblea divina lui, mentre giudica in mezzo agli dèi, e non c'è dubbio, vedete, qui dèi è termine che è usato al plurale, al plurale. E notate il verbo giudicare, che per l'appunto allude a quella giustizia che è prerogativa piena e inconfondibile del Dio vivente, in quanto è non semplicemente il magistrato. Sappiamo bene come questo vocabolario allude nel linguaggio biblico a una funzione di governo in senso ampio. La giustizia è di Dio, e non soltanto, ripeto, in qualche caso addirittura bisognerebbe evitare di interpretare subito quella giustizia come una funzione di carattere giudiziario per come l'intendiamo noi, ma giustizia è prerogativa di colui che governa, e di colui che governa in quanto è rivolto alla promozione della vita di coloro che compongono quella comunità umana che è il riferimento diretto del suo impegno amministrativo, civile, politico. Giustizia come promozione della vita, e promozione della vita in condizioni di debolezza. Un modo di concepire la giustizia che non è sempre immediatamente sintonizzato con i nostri criteri, ma è anche vero che poi la storia umana e la rivelazione biblica a questo riguardo è colma di innumerevoli esempi, ci pone dinanzi a vicende e ci coinvolge in situazioni nelle quali coloro che sono chiamati a esercitare la giustizia in realtà sono rappresentanti abusivi che operano in nome di una autorità che è contraddittoria alla missione ricevuta. Ma qui vedete, il soggetto è lui, è Dio che si è alzato nell'assemblea divina, perché Dio rivendica quel che gli spetta e quel che gli compete e quel che è sua prerogativa precisa, inconfondibile. È lui che giudica in mezzo agli dèi. E dunque tutte le forme di autorità, tutte le maniere di esercitare un potere in un contesto pubblico, questo è un dato macroscopico, ci sarebbe poi da considerare naturalmente anche ambiti più legati alla vita privata, dove comunque l'esercizio del potere è un'attività a cui gli esseri umani si dedicano con una certa disinvoltura e qualche volta anche con un notevole impegno, con molto interesse, qualche volta quasi appunto cercando in questo esercizio del potere, anche in ambiti molto privati, un godimento incontrollato. Fatto sta che E qui vedete il soggetto che è protagonista della giustizia, sempre e comunque è lui. E si tratta adesso di prendere atto di come proprio lui sviluppi una requisitoria che contesta la corruzione di quel di quella chiamata che egli stesso, in quanto è il protagonista, rivolge agli uomini nel corso della storia umana, perché assumano responsabilità di ordine giudiziario, di ordine amministrativo, di ordine politico, ma là dove c'è di mezzo un esercizio del potere. E questo, ripeto, anche se si entra in un Parlamento, non ci si siede al tavolo di un governo o di una giunta o anche di un consiglio di amministrazione, o è un esercito del potere che si ramifica in tutte le forme anche più spicciole e più domestiche. Bene, è lui che rivendica il valore della giustizia. E per questo sviluppa, vi dicevo, un discorso di contestazione. Qui nei versetti 2, 3 e 4, leggo: fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi? Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente e liberatelo dalla mano degli empi. Vedete, qui la denuncia viene formulata in maniera veramente essenziale e in maniera anche molto pertinente, senza possibilità di fraintendimento. C'è immediatamente un accenno a un uso abusivo dell'autorità che qui nel versetto 2 viene descritto come sostenere la parte degli empi, alla lettera sollevare il volto degli empi, sollevare il volto, prestare favore. Questo sollevare il volto è espressione che indica un favore. E voi esercitate il giudizio, cioè il governo, cioè il potere, in maniera iniqua siete proprio strutturalmente predisposti a favorire gli empi. Gli empi, i Reshaim. Dunque è un modo di esercitare il potere, vedete, che si adegua a una logica che viene acquisita come regola dominante nella storia umana, per cui l'empietà avanza, l'empietà schiaccia, l'empietà si impone, l'empietà domina, l'empietà pretende, e esercitare il potere in questo contesto significa promuovere l'empietà, promuoverla, favorirla, garantirla, in qualche modo addirittura incentivarla. E vedete, la requisitoria parte da questa denuncia chiara e perentoria. Di seguito, nei versetti che già leggevo, 3 e 4, vedete che nel suo discorso d'accusa il Dio vivente, che si è messo in piedi nell'assise giudiziaria, lui rivendica il valore di quella autorità che dovrebbe essere esercitata in base alla missione ricevuta da lui, in base ai compiti che sono interni alla vocazione che nella nostra condizione umana riceviamo da lui. E infatti dice difendete, notate questo difendete? In ebraico qui è lo stesso verbo shafat, è lo stesso verbo tradotto con giudicare nel versetto 1. Giudicate! E la mia Bibbia traduce con difendete, non so come dice la nuova traduzione.
Difendete,
sì. Ma è lo stesso verbo, vedete. Difendete, ed ecco, questa difesa, questo modo di esercitare la giustizia, questo modo di prendere una posizione di autorità in seguito alla vocazione che ciascuno di noi riceve, e dunque assumersi una responsabilità nel piccolo come nel grande del nostro coinvolgimento sociale, significa e qui vedete prendersi cura dei deboli. E qui c'è una coppia di termini, il dal riatom, il dal è un personaggio magro, sottile, così sottile che quasi quasi non ci si accorge neanche di lui, perché può essere spalmato sul muro come un manifesto, oppure steso per terra come uno strato di polvere. Ecco, questo è il dal. Una sola sillaba è detto tutto. E c'è al mondo un personaggio così? Certo che c'è. E c'è l'orfano. Vedete, figure che sono quasi automaticamente private di riconoscimento, perché non ci sono diritti. Nel caso dell'orfano, nel mondo antico, è il caso di quel personaggio che, per motivi che non vengono meglio precisati, comunque non conta niente. Dopodiché, vedete, aggiunge, fate giustizia, e qui usa l'altro verbo, il verbo che ha a che fare con la tzedakah, tzedakah è proprio la giustizia. E dunque qui compare un'altra coppia di termini, Aniverash, Ani è il povero, spesso si traduce così questo termine, ma povero qui nel senso del colui che è piegato, colui che è schiacciato, colui che è sottoposto a un carico che inevitabilmente lo piega, è una presenza la sua che subisce un tale sovraccarico di pesi, per cui arranca con la schiena ricurva. È il misero, dice qui, e si aggiunge l'altro termine, anche questo è un termine monosillabico, il rash, rash è uno sprovveduto, è uno smarrito. Beh, c'è una certa connessione tra l'essere schiacciato, per cui non sai neanche dove stai andando, tanto sei condizionato dal peso che ti è stato posto sulle spalle, e di fatto poi questa condizione di sottomissione a cui il povero è costretto fa sì che sia condotto da altri lungo strade che lui non conosce e che non è in grado di discernere, di decidere, e insieme con lui qui è citato lo smarrito. Ed è per loro che deve essere esercitata la giustizia, nel senso di una promozione, nel senso di una rivendicazione di quella dignità che la giustizia, così come è prerogativa intrinseca e costitutiva del Dio vivente nel suo modo di rivelarsi. La giustizia è un impegno positivo mirato a restituire all'interlocutore debole, schiacciato, squalificato quella dignità che gli consente di comparire in pubblico e che gli consente di intrattenere una relazione alla pari. Per questo Dio è giusto. Dio è giusto non perché è un super magistrato, questo chiarissimo. Dio è giusto perché promuove la debolezza di chi è squalificato in modo tale da restituirgli la dignità di cui ha bisogno per interloquire alla pari. Dio giustifica. Vedete un vocabolario questo che subito ci pone in difficoltà, perché il nostro vocabolario interiore funziona secondo altri criteri. Ma è il vocabolario biblico però. E quella che è la via della giustificazione, dice poi San Paolo nel Nuovo Testamento, è lo stesso che la storia della salvezza. La giustificazione è la salvezza, la giustificazione non è la sentenza giudiziaria per cui a un certo punto il colpevole viene punito e l'innocente premiato. Fosse così, siamo tutti sconfitti. E invece è la storia della salvezza, è la rivelazione di quel modo di rivelarsi, iniziativa di Dio, purissima rivelazione del suo mistero, è il suo modo d'essere, vedete, il suo modo di operare, il suo modo d'essere. Dio è giusto. E quindi qui vedete, è lui che interviene energicamente, poderosamente, protesta, strepita e dice: fate giustizia al misero e al povero, e insiste, vedete, ancora il versetto seguente, il versetto 4, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi. È per questo che siete Elohim, è per questo che siete giudici governanti, che siete in grado di esercitare un potere, è per questo che siete al mondo e che avete un impegno, una responsabilità da attivare e un lavoro da portare a esecuzione. E qui notate che c'è un'altra coppia di termini, ritorna il termine dal, tradotto nella mia Bibbia con debole, e poi Evion è lo squalificato, è proprio lo squalificato, è lo scarto. Sì, personaggio che è abituato a trattare con le discariche, figure non molto lontane dal nostro modo di osservare se giriamo per le nostre strade. E quello è Levion, squalificato, lo scarto. E dunque, vedete, dice salvate, si tratta di sottrarre costoro, vedete, sono singole figure, ma sono delle categorie umane e categorie rappresentate in misura voluminosa sulla scena del mondo, non categorie marginali, qualche volta puramente immaginarie, di cui parliamo ricorrendo all'artificio della letteratura o della poesia. Ci sono, e ci sono pesantemente, in modo massiccio, e ci sono non per una necessità divina, se non fosse vero che proprio il modo di esercitare il potere da parte degli uomini viene da loro stessi ammantato di una presunzione divina idolatrica. Questo è un fenomeno idolatrico. Bisogna sottrarre questo svolgimento della storia umana che è così inquinato alla prepotenza degli empi, alla mano degli empi, bisogna sottrarlo. Ma vedete, c'è di mezzo un discernimento radicale. È su questo che adesso il Salmo, come già vi suggerivo inizialmente, insiste. E cioè questo discernimento radicale riguarda non semplicemente problemi di ordine tecnico, di ordine amministrativo, giudiziario, problemi di politica sociale, ma riguarda esattamente questa disfunzione radicale dell'animo umano che si esprime con la pretesa di una attribuzione all'esercizio del potere, attribuzione di un valore assoluto, di un valore sacro, di un valore divino. È una vera e propria idolatria. Idolatria. E in questo vedete il Salmo 82 proprio va a collocarsi alla radice di tutta la problematica che riguarda le politiche sociali, ma che riguarda, vedete, tutte le problematiche che riguardano proprio le relazioni interpersonali e l'equilibrio di quella organizzazione del lavoro che in un modo o nell'altro è sempre un modo di operare che implica un modo di esercitare il potere o di subire il potere. Esercitare o subire il potere. E qui vedete il Salmo 82 ci viene incontro con la poderosa energia di una rivendicazione che viene dal soggetto protagonista della giustizia che smentisce qualunque presunzione idolatrica. E infatti adesso dice il versetto 5: non capiscono né vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. E vedete un solo versetto, ma un versetto veramente che oltretutto assume anche capacità di descrivere un certo spettacolo che è tutto da vedere, da contemplare. Le pretese di quella iniziativa umana che vuole affermarsi come fondamento del proprio potere, come diritto ad esercitare un potere che nel suo essere riferito alla iniziativa umana attribuisce a se stesso un valore divino, un valore sacro, è una vera e propria idolatria, ma è l'idolatria di sempre. E allora dice non capiscono, non vogliono intendere. Notate che questo vocabolario, ne parlavamo tante altre occasioni, questo vocabolario riguardante la conoscenza in realtà ci rimanda sempre a prendere in considerazione l'affettività. Questa conoscenza è una conoscenza affettiva, è una conoscenza che implica i movimenti profondi dell'animo in gioco in questo rigurgito della coscienza umana che vuole affermare in se stessa il valore di una autonomia sacra, il valore di un'autonomia che diventa esercizio, lo ripeto ancora, esercizio del potere ed è una una storia d'amore e di amore inquinato. È una è un amore cattivo, perverso, ammalato, un amore ammalato. È la storia umana che, fatta dagli uomini, diventa il luogo e il tempo in cui pullulano gli idoli e si muovono affetti poderosi, intransigenti, tensioni emotive di straordinaria capacità operativa, ma in obbedienza a una patologia. Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre. Vedete questa scena che il nostro Salmo ci descrive di esseri brancolanti nel buio, una vicenda umana che scivola in un rigurgito di angoscia, è un'angoscia implacabile, dove al disagio interiore che non trova ristoro corrisponde il disordine nelle strutture della vita sociale e addirittura poi il disordine nell'ambiente cosmico. Qui traballano le fondamenta della terra, vedete, vacillano tutte le fondamenta della terra, diceva. Leggevo nel nostro Salmo e adesso ho riletto. Vedete, qui in pochissime righe il nostro Salmo mette in discussione tutte le funzioni idolatriche della nostra esistenza umana, dall'uso delle parole, dal modo di gestire le cose. C'è di mezzo il lavoro come tema di fondo, e c'è di mezzo l'organizzazione della vita sociale, e c'è di mezzo tutta la strutturazione dell'organizzazione pubblica in funzione di una volontà di potere che si afferma, vedete, non semplicemente con lucidità intellettuale, che poi è sempre discutibile, ma con passione amorosa, davvero esplosiva, ma ne viene fuori, vedete, quel che il versetto 5 descrive come un macroscopico risucchio infernale. Avanzano nelle tenebre, ma precipitano nelle tenebre. Dove quella che è la giustizia di Dio in realtà qui sta illustrando la scena della storia umana come il luogo e il tempo della ingiustizia. E della ingiustizia non soltanto perché qualche regola viene disattesa, non viene consegnata la posta e non vengono pagate le pensioni e tutto il resto. Questo chi più ne ha più ne metta, e faccio esempi banalissimi, capite bene, ma ingiustizia proprio colta in quella radice che nell'animo umano si è insediata come presunzione di esercitare il potere in nome della propria autonomia, in nome della propria autosufficienza, in nome del proprio protagonismo, e dunque un potere che la soggettività umana attribuisce a se stessa come un valore assoluto, un'idolatria. E questa idolatria, vedete, il nostro Salmo 82 sbugiarda, smentisce e affronta con radicale precisione. E allora qui il versetto 6 aggiunge e poi pian piano arriviamo alla fine naturalmente, versetti 6 e 7 mettiamoli insieme. Io ho detto già, fate attenzione a questo linguaggio. Io ho detto voi siete dei, ma qui vi consiglio di tradurre in questo modo, benché siate dei e figli tutti dell'Altissimo, ecco, siete Elohim, siete figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Vi consiglio di tradurre così, e cioè, vedete, qui il Salmo 82 affronta direttamente la questione impostando un processo di demolizione dell'idolatria, la riduzione di ogni creatura alla sua propria misura. Gli idoli sono, dice qui, come Adam, come l'uomo mortale, come tutti i potenti, come un principe che muore, cadrete come tutti i potenti, come un principe che muore. Vedete, il nostro Salmo sta qui pronunciando una sentenza, è il protagonista dell'intera vicenda che adesso dice la sua. Chiamati a svolgere quella missione che vi era stata affidata in continuità con la giustizia del Dio vivente, figli dell'Altissimo, ecco, siete stati coinvolti responsabilmente, disgraziatamente, in quel macroscopico fenomeno di ingiustizia che devasta il mondo, e morirete. Vedete, qui è in atto una procedura pedagogica, tenete ben presente questo modo di affrontare la questione. Qui la sentenza, io stesso usavo questo termine poco fa, la sentenza non è equivalente a una definitiva chiusura della vicenda, per cui adesso non c'è più nessuna possibilità di appello. Questa è una procedura pedagogica che viene attivata, e con una sentenza certamente rigorosa da cui non si può sfuggire. Qui è necessario rieducare intimamente, profondamente, radicalmente nella verità delle coscienze umane e gli esseri di questo mondo, uomini, donne, ogni persona umana, consapevolezza della propria identità creaturale. Ricondurre gli uomini tutti alla misura della creatura, come Adam, come l'uomo che muore, come un principe mortale. E questo, vedete, non esattamente per il gusto di punire, niente affatto, ma proprio perché così esercita lui la giustizia, perché così è lui che interviene operosamente, è il suo modo di essere presente e attivo nella storia umana, il suo modo di lavorare nella storia umana e di esercitare il potere, che vedete è il potere che raccoglie lo sfascio di cui l'ingiustizia umana è responsabile e restituisce a ogni creatura di questo mondo la sua propria inesauribile dignità in quanto è creatura. in quanto non appartiene a se stessa e ogni creatura appartiene al creatore, e questo vale per tutta la realtà e ogni componente dell'universo, questo vale per ogni creatura umana e per ciascuno di noi, perché lui è l'Altissimo. E qui vedete si pone poi una questione relativa alla figliolanza. Quale figliolanza? Quella che ci lega indissolubilmente all'Altissimo. Noi creature mortali, noi creature che come Adam dal giardino in poi sono alle prese con questa storia che si viene dispiegando di deserto in deserto, di ingiustizia in ingiustizia, in modo sempre più clamoroso. Ed ecco noi chiamati, noi sollecitati, confrontati, in certo modo costretti a comparire in giudizio per ritrovarci alle prese con lo sfascio della nostra ingiustizia e presi in mano, sollevati da lui che è il protagonista dell'intera vicenda. E vedete il suo modo di intervenire nella giustizia non è un atto di dimenticanza, la dimostrazione benevola di chi non vuol tener conto dell'ingiustizia che ha devastato la scena del mondo. È proprio lui che denuncia. Ed è proprio lui che fa di questa denuncia non il punto d'arrivo di una condanna, ma il punto di partenza di una nuova creazione. Perché noi siamo creature. Tra l'altro abbiamo davanti a noi il mercoledì delle ceneri e ci sarà detto puntualmente, personalmente, quel giorno a ciascuno di noi, sei una creatura. Sei fatto di polvere. Siamo creature. E allora vedete, ecco qui il versetto 8 che chiude il Salmo, e chiude il Salmo con una invocazione che adesso emerge, affiora, per così esplode in maniera per così dire liturgica. Sorgi Dio a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. Sorgi Dio, e in greco qui diventerà poi Anasta, sorgi. E i padri della Chiesa su questo versetto e sugli altri versetti che precedono hanno ragionato con molta sapienza. Sorgi Dio, ecco, vedete, è il vivente, proprio lui, il protagonista che sbaraglia tutte le presunzioni idolatriche, e questo non per la soddisfazione di sgominare, ma perché questa riduzione alle misure proprie della creatura è un itinerario pedagogico dotato di una continua capacità creativa, una capacità creativa che è in continuità con la sua iniziativa originaria. Sorgi Dio a giudicare la terra, a esercitare la giustizia, come tu sei giusto, perché a te appartengono tutte le genti. Vedete un disegno universale a cui nessuna creatura sfugge, nessun momento della storia umana, nessuna componente dell'unica grande famiglia, dico unica grande famiglia tenendo conto del fatto che qui il verbo appartenere è il verbo che allude a una eredità, perché a te appartiene l'eredità. Quella eredità che è il patrimonio che appartiene a te in quanto è la la manifestazione di quella solidarietà universale di cui tu sei garante e a cui tu riconduci la moltitudine umana attraverso il travaglio di questa opera redentiva. Arriva il momento e i padri della Chiesa ne sono ormai autorevoli testimoni, e noi insieme con loro, in continuità con loro, in cui questo programma redentivo è tutto realizzato nell'evento del giusto, che sprofonda nell'abisso e di là risale, vittorioso, glorioso. Noi siamo tutti chiamati e direi proprio energicamente pungolati dal Salmo 82 a ritrovarci in quella prospettiva di conversione radicale del cuore umano che ci sottrae a tutte le forme, a tutte le tentazioni dell'idolatria, per essere figli in comunione con il Figlio unigenito nel mondo restaurato secondo il cuore di Dio nostro Padre. Lasciamo da parte il Salmo 82 e ritorniamo al brano evangelico che abbiamo letto poco fa. Nel capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo siamo ancora all'interno del discorso della montagna. Il discorso della montagna occupa tre capitoli, 5, 6 e 7 nel Vangelo secondo Matteo. E sappiamo bene che il tema dominante nel grande discorso è il tema della figliolanza, o meglio, come si impara a vivere da figli, come imparare a vivere in quanto figli del Padre, figli del Padre. È la rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli. Ed ecco, imparare a vivere. Gesù Maestro è proprio lui, oltretutto è proprio lui in quanto figlio che si è preso l'impegno, è la sua missione, è la missione a cui il figlio presta obbedienza piena, completa, esauriente, educare gli esseri umani, tutti, gli uomini, tutti, comprese le donne naturalmente, in questo mondo per imparare a vivere come figli. Bene, vi dicevo altre volte, ma adesso subito dobbiamo arrivare al nostro testo, che il discorso della montagna, dopo quella pagina introduttiva che è programmatica, il Vangelo delle Beatitudini e l'attenzione specifica rivolta ai discepoli, voi siete il sale, voi siete la luce, ecco, si sviluppa il discorso in tre sezioni fondamentali che si rifanno a una concezione che è pressoché scontata nella tradizione giudaica a cui lo stesso Matteo fa riferimento. I tre pilastri, ne parlavamo nelle settimane passate, i tre pilastri, così come leggiamo nelle sentenze dei padri, nella Mishnah, i tre pilastri, l'ascolto filiale, la risposta filiale, l'operosità filiale lungo il percorso. Adesso siamo giunti alla terza tappa, la prima tappa dal versetto 21 al versetto 28 nel capitolo 5. Fu detto ma io vi dico, è in questione l'ascolto, tema fondamentale, ma l'ascolto che adesso vedete prende quella configurazione propria della figliolanza. Fu detto ma io vi dico, E quindi la prima sezione del disco. Seconda sezione, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 18. Noi in questo frangente saltiamo questi versetti, dove Gesù parla della elemosina, della preghiera, del digiuno. Sono gli itinerari della risposta, risposta che viene caratterizzata adesso in una dimensione filiale, non c'è da dubitarne. È il padre che vi accoglie nel segreto, è il padre che vede nel segreto. Per coloro che ascoltano in quanto figli, una risposta che in quanto figli viene offerta come corrispondenza alla paternità di Dio. Terza sezione, la nostra. Capitolo 6, dal versetto 19 fino a 7-12, poi c'è un'aggiunta nel discorso, si arriva alla fine del capitolo 7. Da 6.19 a 7.12, nella tradizione giudaica i tre pilastri erano la Torah, ascolto, la Vodà, dunque il culto, ma inteso come risposta alla iniziativa del Dio vivente che si fa ascoltare tramite la Torah, e quindi le opere della misericordia. Gmilut Chassidim, e le opere della misericordia. E quindi vedete, adesso è in questione questa operosità che viene attivata e sviluppata lungo il percorso, all'interno di quel grande schema che è stato instaurato nelle sue movenze fondamentali, ascolto, risposta, l'operosità. E qui vedete l'operosità filiale, perché tutto ciò che adesso Gesù ci sta insegnando serve a qualificare la nostra vita di figli in corrispondenza alla paternità di Dio. E allora diamo uno sguardo a questi versetti, qua e là prendo delle scorciatoie, ma vorrei ripartire proprio dal versetto 19, e poco fa leggevamo dal versetto 19 del capitolo 6, e qui Gesù parla di un impegno dedicato ad accumulare tesori. Quando parla di un'accumulazione intende, non c'è da confondersi a questo riguardo, una fatica. E vedete, è tema su cui già richiamavo la vostra attenzione precedentemente leggendo il Salmo, ma è tema che riemerge adesso puntualmente, anche se sembra non messo a fuoco in maniera esplicita, ma è il tema del lavoro. E vedete, il lavoro non solo nel senso così delle provvidenze sindacali, ma lavoro proprio nel senso della operosità a cui comunque la nostra esistenza umana si orienta, in questo senso diventa una espressione di operosità e quindi di lavoro anche il caso dell'ammalato che è costretto a dimorare in un luogo di cura, ma è il modo di operare che è nota costitutiva, caratteristica immancabile della nostra vocazione alla vita e del nostro modo di stare al mondo, ma adesso vedi il nostro modo di essere figli e di operare come figli. E Gesù parla di una accumulazione, dice: non accumulatevi tesori sulla terra, non pretendo adesso di chiarire tutti i dettagli di questo insegnamento suo. Il Signore è sempre rivolto a noi con le espressioni dotate di una sapienza inesauribile. Volevo da parte mia sottolineare il fatto che c'è evidentemente un modo di operare che Gesù ritiene valido per prendere dimora nell'intimo del Dio vivente. Perché quando dice non accumulate tesori sulla terra, dice poi accumulate invece tesori nel cielo. Dice questo. Non sta semplicemente rimproverando i capitalisti fanno il bagno nei dollari come quando io ero bambino il paperone era così, non so più se esiste nei fumetti della nuova generazione questa stessa immagine, nella mia infanzia questa immagine era inconfondibile, una vasca con tante monete e il paperone che faceva sempre il bagno così, va bene, ma una scemenza qualunque, per dire. Ecco che qui lui dice accumulatevi tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consuma, né dove ladri non scassinano e non rubano, e là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Oh, vedete, lui sta affermando in modo positivo che c'è un modo di operare, mi ripeto, che è come prendere dimora nell'intimo del Dio vivente. Il cielo non è quella remota lontananza nell'universo per cui ci sono le sorelle della terra, dicono i giornali di oggi, ecco, ma è l'intimo del Dio vivente, e là il cuore umano trova dimora nell'intimo del Dio vivente. Questo operare in modo da essere introdotti nell'intimo della vita di Dio. Notate che istintivamente noi sfuggiamo a una maniera di argomentare come questa, perché per noi operare significa avere a che fare con delle cose, e invece l'intimo della vita di Dio è un'astrazione teologica che è assolutamente estranea, senza prese di posizioni che vogliono negare i valori della devozione religiosa, ma il lavoro è fatto di quelle cose e l'intimo di Dio è un segreto che sta nel suo mistero. E invece Gesù parla di un operare che trova dimora nell'intimo di Dio. C'è un modo di stare al mondo che è nell'intimo di Dio. C'è un modo di lavorare e di faticare che è nell'intimo di Dio, che è in cielo. In cielo non perché sta là. Oh, e questo è un po' interessante. Bisogna che insomma qui qualche rotella comincia a funzionare in modo un po' originale rispetto al solito. I soliti schematismi dei nostri ingranaggi. E poi, vedete, Gesù dice che è il cuore umano che trova dimora, perché con il cuore sono poi implicate tutte le dinamiche del nostro vissuto, e infatti poi subito dopo parla dell'occhio, parla del corpo, il soma, e il corpo è tutto il sistema delle relazioni con il mondo, e parla dunque del cuore, dell'occhio, del corpo, di tutto questo nostro eh, dinamismo vitale, per cui c'è un'attività interiore, c'è un modo di comunicare, di esprimere e anche di finalmente di operare nella concretezza delle situazioni, ma c'è anche tutto un modo di acquisire, di recepire, di assimilare. E tutto questo nella luce, nella luce. La lucerna del corpo è l'occhio, dice il versetto 22. Se dunque il tuo occhio è chiaro, a plus, dice in greco, l'occhio è trasparente, il cuore è invisibile, ma il volto è la visibilità dell'invisibile che è nell'intimo del cuore umano, ma qui è tutto il vissuto, vedete, nella sua articolazione. E dunque l'occhio e quindi il corpo nella luce, il corpo è proprio la nostra modalità di presenza nel mondo, è il nostro modo di contatto con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri, il corpo. E se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. E Gesù parla dunque di questa fatica che ci tiene impegnati operativamente man mano che avanziamo nel cammino della vita, e che è interna all'intimo di Dio, nella vita segreta di Dio, ma che è il nostro modo di stare luminosamente nel mondo. E la luce è la prima delle creature, è la luce che contiene, avvolge tutte le altre creature nel tempo e nello spazio. E vedete che, stando così le cose come Gesù qui ci sta suggerendo, e noi siamo un po', un po' in difficoltà a seguirlo, ma facciamo di tutto per restare al passo di questa sua pedagogia. Qui, vedete, e si arriva al versetto 24, veniamo a sapere che, stando così le cose, la fatica diventa servizio. E qui col versetto 24 comincia il brano evangelico di domenica prossima. Nessuno può servire a due padroni, diventa servizio. È la fatica che diventa, è il nostro modo di essere presenti con tutta l'operosità che ci compete, da cui non possiamo prescindere, cuore, volto, occhi e bocca, e il nostro corpo che si predispone per il rapporto con il mondo che ci circonda, e tutto noi riceviamo come conferma della nostra vocazione alla vita, che funziona, non c'è dubbio, in quanto tutto questo dinamismo è attivato. Se questo dinamismo fosse interrotto, la nostra vocazione alla vita è ridotta all'evidenza della morte. E dunque questo modo di operare Gesù adesso lo chiama servizio, una operosità filiale, vedete, che viene man mano educata nella coerenza con l'operare di Dio. Perché Dio è attivo, perché Dio è operoso, perché Dio è il vero lavoratore, perché Dio è il vero faticatore, per dirlo in maniera un po' brutale. E quindi una progressiva coerenza con l'operosità del Padre che si è rivelata a noi attraverso il magistero filiale di Gesù. E vedete che questa operosità del Padre si chiama giustizia. Se voi con l'occhio arrivate al termine del brano evangelico di domenica prossima, ritroviamo quel termine giustizia che abbiamo incontrato più volte nelle pagine precedenti, nel versetto 33. Cercate prima il regno e la sua giustizia. Vedete, immediatamente prima diceva: il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Versetto 32 ancora. Versetto 33. Cercate prima il regno di Dio, è un'aggiunta della mia Bibbia, e la sua giustizia è il regno dei cieli, come Matteo dice in tanti altri luoghi, è la paternità di Dio. Cercate prima il regno e la sua giustizia. Vedete che questo era il vocabolario del Salmo 82, la sua giustizia. Salmo 82, dicevo. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dunque, l'operare di Dio, la giustizia, è quello che Gesù diceva a Giovanni Battista quando si è presentato per essere battezzato nella processione con tutti gli altri peccatori, e lui innocente, e Giovanni Battista protesta, ed ecco una giustizia. Questa è la giustizia di Dio. E così di questa giustizia abbiamo letto nel capitolo 5, versetti 6, versetto 6, 10, nelle beatitudini, e poi nel versetto 20, e poi all'inizio del capitolo 6. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. Beh, ecco, vedete che qui ritorniamo al versetto 24. Il magistero di Gesù ci soccorre proprio là dove ci ha prospettato quella maturazione nel nostro modo di stare al mondo operativamente, che si realizza come servizio. E laddove ci ha prospettato questo, Gesù ci viene incontro con un discernimento di cui abbiamo bisogno, perché il Salmo 82 a questo riguardo ci ha informati, ma non lo sapevamo già, ma il Salmo 82 ha sviluppato la sua requisitoria di accusa e ha scardinato a modo suo tante ambiguità di cui noi siamo impregnatissimi. C'è bisogno di un chiarimento, di un discernimento, e il magistero di Gesù ci viene incontro. Vedete, servire a due padroni, ecco, e non si può servire a due padroni. Ma è, vedete, una questione di discernimento circa l'amore. O odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Dunque, quale amore? Quale amore? E quel che già abbiamo colto leggendo il Salmo 82, cioè questa operosità che è elemento costitutivo, dimensione proprio caratteristica e strutturale della nostra vocazione alla vita, questa operosità è dinamizzata da una motivazione affettiva. Quale amore? Quale amore in questo servizio? E vedete, a questo riguardo, perciò vi dico, vedete il versetto 25? Già anche nel Salmo 82, io vi dico, ma questo è il linguaggio di Gesù, come già abbiamo constatato a più riprese. Fu detto, ma io vi dico, fu detto, ma io vi dico, fu detto, ma io vi dico. Adesso di nuovo, vedete, in questa nuova sezione del discorso, siamo molto più avanti, siamo nella terza sezione, le opere di misericordia, ma io vi dico, ecco, Gesù, vedete, che ci vuole sostenere e aiutare in quel discernimento che è determinante per sfuggire agli imbrogli dell'idolatria, agli imbrogli di quella operosità che è prigioniera della nostra presunzione umana di poterci affermare come fondamento di valori sacri. i valori sacri che poi vengono raffigurati in immagini di tipo idolatriche, di tipo idolatrico, con tutte le devozioni collaterali. E il nostro mondo a questo riguardo è un mondo iperreligioso. Una devozione davvero esuberante nei confronti di immagini idolatriche, sono proiezioni di questa presunzione umana di essere in grado di dominare il mondo, che poi in realtà è nient'altro che il principio di un'angoscia infernale. Fatto sta, vedete, che qui Gesù dice: perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi. Oh, Gesù mette in questione gli affanni. Questo, vedete, per intervenire su quel terreno rispetto al quale noi abbiamo colto la necessità di un discernimento. Quale servizio? E ci sono gli affanni. Oh, e Gesù affronta gli affanni. Vedete, Gesù non dice: guarda, se tu fai il tranviere, ecco, fai un servizio utile; se tu invece fai il biscazziere, fai un servizio che non è utile. Beh, sì, questo qui possiamo anche capirlo noi a modo nostro, no? E anche lo sappiamo già, però. Ma Gesù, vedete, non dice questo. Può darci che forse aspettava il suggerimento nostro, ma lui dice gli affanni. Guarda dentro, affanni. Merimna è l'affanno, è il verbo merimnan, affannarsi. Ed è interessante, vedete, qui, perché qui quando lui dice che bisogna affrontare quelle situazioni nostre nelle quali siamo affannati, e laddove la nostra vita si piega su se stessa e va in frantumi. Tra l'altro, vedete, merimna viene da meris in greco, è la parte, il pezzo. Meris può essere anche un pezzo di terreno, eh. Meri è il nome di un paese vicino a dove abitava Caterina. Meri. Merimna. Nell'affanno, di fatto, come poi ciascuno di noi sperimenta senza particolari elaborazioni teoriche, sperimenta la frantumazione del vissuto, fino a sprofondare nel vuoto di un'angoscia tenebrosa. Il Salmo 82 diceva qualche cosa. È il percorso della nostra iniziativa umana che si affanna su se, che si avvita su se stessa affannandosi, e intanto vuole imporsi come esercizio di un potere divinizzato. Vedete l'affanno, e Gesù affronta questo problema di questo avvitamento, per cui ci troviamo prigionieri di noi stessi, e ad un certo momento siamo al buio, sbriciolati in una maniera che non ci consente più di comporre un quadro coerente, positivo, sereno, rassicurante, e allora il nostro modo di operare diventa addirittura un modo per addirittura accrescere il problema, incentivare l'angoscia, spezzettare il nostro vissuto in una miriade di frammenti sempre meno componibili. Lavorare. E vedete che qui adesso Gesù fa riferimento a due fondamentali modalità del nostro operare, fondamentale. Poi naturalmente ciascuno metterà in gioco tutte le sue particolari competenze di carattere applicativo, ma Gesù ci dà due segnali: il nostro modo di vivere nel mondo, operare, e il nostro modo di servire, e quel servizio che è per l'appunto come leggevamo prima, la prerogativa di un vissuto che entra nell'intimo di Dio e abita nel mondo, nella luce. Servizio? Sì, ma adesso dice, vedete, dicevo poco fa, modalità fondamentali di questo nostro servizio, di questo nostro modo di operare nel mondo. Prima modalità è l'alimentazione, seconda modalità è l'abbigliamento, che sono elementi costitutivi del nostro vissuto, ma del nostro operare, del nostro stare al mondo in maniera operativa. E dice, vedete, a proposito dell'alimentazione, non affannatevi. Poi lo stesso dice a proposito dell'abbigliamento, non affannatevi per come vi vestite. Vedete che l'alimentazione è nota che caratterizza la nostra vocazione alla vita dall'inizio. Genesi dall'inizio, dal capitolo 1, dal primo racconto della creazione, poi nel capitolo 2. E l'alimentazione, come già tante altre volte ci siamo detti, implica una dipendenza dalle cose, dal cibo e dalla bevanda. E in questa dipendenza dalle cose del mondo, e per vivere dobbiamo mangiare e bere, come dobbiamo respirare, ma dobbiamo dipendere dalle cose. Questa dipendenza dalle cose è benedizione, dice l'antico racconto. Sfuggire a questa benedizione significa automaticamente far della nostra esistenza umana un luogo di maledizione. Sfuggire, dove sfuggire, vedete, può prendere una duplice piega, la piega della voracità illimitata o la piega dell'anoressia illimitata anch'essa, la pretesa di una onnipotenza che contraddice la dipendenza. Dipendiamo dalle cose, e in quanto dipendiamo dalle cose, creature come siamo benedetti. Ma vedete che dalla benedizione la nostra condizione umana è stata spostata in quella corrente inquinatissima che si chiama maledizione e che ci orienta alla morte, cioè al capovolgimento della nostra vocazione alla vita. È quello che il Signore Dio fin dall'inizio aveva annunciato alla creatura umana, e c'è di mezzo la morte. Ma vedete, quella morte di cui già ci parlava il Salmo 82, come Adamo che muore. Vedete che l'altra, poi bisogna che ritorniamo, ma l'altra modalità di incontro con il mondo è l'abbigliamento. Ma in questo caso l'abbigliamento, vedete, sempre dobbiamo considerare i primi racconti. Racconto della creazione, racconto del peccato, i primi tre capitoli del Genesi sono una miniera inesauribile di chiarimenti a questo riguardo, e dove viene individuata quella evoluzione che ci trasferisce dalla libertà nelle relazioni interpersonali alla vergogna. Si passa dalla nudità alla vergogna, E vedete quella vergogna per cui Adamo e la compagna si rivestono, e quel vestito sta lì a coprire la nudità vergognosa ormai, assumendo la duplice caratteristica o di uno strumento di aggressione o di una corazza difensiva. Aggredire e difendere è la relazione interpersonale che è scompensata. Ma come vedete, nel caso dell'alimentazione, è il rapporto con il mondo che è scompensato. È l'operare per mangiare, per bere, per vivere, che è destrutturato. E adesso, vedete, è quell'altra modalità operativa che è più che mai delicata, che comporta la relazione interpersonale, che è destrutturata, che è scompensata. Per cui, ecco il vestito che serve per mediare relazioni che sono costantemente sbilanciate o sul fronte dell'aggressività o sulla posizione della difesa. E anche questa è una premonizione di morte. Premonizione di morte. Perché la morte restituisce la creatura umana alla sua nudità originaria, la morte. Fatto sta, vedete che qui adesso Gesù ci parla della nostra figliolanza in rapporto all'alimentazione, in rapporto all'abbigliamento, ma in rapporto a quello che, vedete, non mi stanco di ripetere, è proprio il nostro modo di stare al mondo operativamente. Perché poi possiamo dire, ma uno fa di mestiere il tranviere, un altro fa di mestiere il biscazziere, un altro fa di mestiere un'altra cosa ancora, un altro fa... Sì, ma vedete, è proprio l'equilibratura interna del nostro operare che Gesù sta rieducando con questo suo modo di aiutarci a discernere i nostri affanni e a ricomporci nella figliolanza. E ci mostra, vedete, le vie fondamentali di questo operare nella figliolanza. Anche qui adesso, vedete, seguendo le indicazioni che già tentavo di suggerirvi, facciamo presto. Versetto 26, a proposito della alimentazione, Gesù dice: guardate, ecco, fate attenzione a questo imperativo, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, guardate. Il verbo emblepin, guardate. Beh, vedete, Gesù ci aiuta attraverso questa raccomandazione a prendere atto della nostra condizione di creature bisognose. Vedete che Gesù non è maestro in quanto ci insegna a non aver più bisogno, perché dobbiamo mangiare, dobbiamo bere, siamo bisognosi. Tant'è vero che nel versetto 32 poi espressamente leggiamo che di tutte queste cose si preoccupa il Padre vostro, sa che ne avete bisogno. Ma vedete, per Gesù c'è un modo di stare nel bisogno delle cose, bisogno di cose. Mangiare e bere, come l'aria che respiriamo, bisogno di cose. C'è un modo di stare nel bisogno delle cose senza farla da padroni, che non vogliono dipendere o fanno finto di non dipendere o pretendono di non dipendere perché abusano, e poi non riescono più a districarsi dall'angoscia che li afferra dentro. E vedete, dipendere dalle cose significa appartenere alla paternità di Dio, spiega Gesù, ma appartenere alla paternità di Dio in una dinamica di ringraziamento, una dinamica eucaristica, che struttura ogni nostra fatica. Adesso vedete, non solo la fatica del contadino, del vignaiolo, o la fatica di chi va al supermercato a comprare il pane e la bevanda, o la fatica invece del commesso che batte i prezzi sullo scontrino. Ma è proprio ogni nostra fatica, vedete che qui viene illustrata da Gesù come l'occasione per scoprire come prendere coscienza del nostro essere bisognosi, creature, diventa modalità eucaristica che ci conferma nell'appartenenza filiale alla paternità di Dio. E vedete, è la rimozione dell'affanno. Guardate, vedete come questo guardare, tra l'altro è un verbo emblepin, un verbo composto, cioè un accrescitivo, emblepin, guardate. Sapete, questo verbo è usato solo un'altra volta nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 19, versetto 26, ed è Gesù che guarda, emblepsas, e sapete cosa dice il versetto 19, il 26 del capitolo 19? Dice che c'è quel tale che se n'è andato perché era troppo ricco, e allora i discepoli sono preoccupati e Gesù li guarda e dice: questo è possibile a Dio, impossibile agli uomini, possibile a Dio. La conversione dei ricchi è possibile solo a Dio, ed è possibile a Dio, è la possibilità sotto lo sguardo di Gesù. Sotto lo sguardo di Gesù. Sotto lo sguardo di Gesù è possibile la conversione nostra. Sotto lo sguardo di Gesù è possibile imparare a guardare. È impossibile imparare a guardare, vedete che non vuol dire stare così alla finestra a prendere il sole. Ma è un modo di stare al mondo, di operare. È una modalità eucaristica di stare dentro alle cose, nella fatica forse anche più pesante, ma guarda caso Gesù ne parla come di questa modalità filiale di abitazione nel mondo che ci introduce nel segreto della paternità di Dio, dove vedete questa dinamica eucaristica, come vi dicevo, emerge qui in tutto il suo valore, e non è un'aggiunta, quello che voglio ancora ribadire, non è, vedete, un'aggiunta, per cui ogni tanto facciamo anche un ringraziamento, ogni tanto celebriamo la cosiddetta eucaristia, che è proprio il ringraziamento per eccellenza, la domenica, perché poi il resto dei giorni invece subiamo senza ringraziare, oppure protestiamo e imprechiamo. E invece è tutta una modalità eucaristica, è tutta una dinamica eucaristica che qui Gesù ci sta prospettando. Guardate, perché vedete, questa è l'alternativa all'affanno. Ma poi c'è, a proposito dell'abbigliamento, nel versetto 28, vedete, per quel che leggo nella mia Bibbia c'è un altro imperativo che dice: osservate, dice qui. Io direi meglio imparate, il verbo katamanzanin, anche questo è un verbo composto. Manzanin è il verbo che implica l'apprendimento del discepolo. Il massitis è il discepolo. Manzanin, imparate. Katamanzani nel verbo, dunque imparate, katamazzate, imparate come crescono i gigli del campo. Ecco, adesso vedete, si tratta, a proposito dell'abbigliamento, dove è in questione la relazione interpersonale, nel caso dell'alimentazione è questione del rapporto con le cose da cui dipendiamo, di cui siamo bisognosi. E tentare di non essere bisognosi è precipitare in un affanno sempre più angosciante, catastrofico. Tutta la cultura della sicurezza È una cultura catastrofica. 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 Oh, poi. Si fa per dire, no? Così ci ridiamo un po' sopra. Ecco. Ma e adesso Gesù invece parla dell'abbigliamento. E dice, imparate dai gigli del campo, vedete come sono vestiti, così cosa. E vedete, qui adesso si tratta di calarsi nelle relazioni interpersonali, da cui non si può prescindere per vivere, relazioni interpersonali, ma fino a scoprire la gratuità di quell'accoglienza, di quell'affidamento vicendevole. Accoglienza e affidamento vicendevoli, che sono proprio le funzioni proprie di quella relazione interpersonale che consente alla dignità e alla bellezza di ogni persona umana di splendere. Splendono la dignità e la bellezza di ogni persona umana là dove si impostano le relazioni. C'è tutto un itinerario, naturalmente, con tanti passaggi intermedi, con tante scivolate, con tanti rigurgi, con tanti ritardi, sì, ma itinerario Gesù qui ci prospetta come educazione nella gratuità dell'accoglienza e dell'affidamento, in questa duplice prospettiva per cui si accoglie e ci si affida, e la gratuità dell'accogliere e dell'affidarsi, e la relazione interpersonale diventa il luogo in cui splende, vi dicevo, la dignità della persona umana e splende la bellezza della persona umana. Altrimenti l'altro o è un oggetto da conquistare o è un avversario da temere. La gratuità. E vedete, così avviene che ci troviamo calati nelle relazioni interpersonali, dice, ma calati qui nel cuore di Gesù. Nel cuore di Gesù che attira a sé tutti gli affaticati e gli oppressi. Ricordate il capitolo 11, versetti 28-29. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Affaticati e oppressi. Sono i lavoratori. Coloro che hanno il problema dell'affanno e per come lavorano. Siamo noi. E con le cose, con gli altri. E questa vita non è un servizio. Questa vita diventa un'anticamera dell'inferno, sul bordo della Geenna, e invece della luce la tenebra, il grembo del Dio vivente è lontanissimo, speriamo nel paradiso futuro, ma è la nostra vita di discepoli. E vedete, Gesù insiste qui, e io sono imbarazzatissimo perché mi sembra di affrontare un percorso che è fortemente divaricante rispetto alle nostre consuetudini, e d'altra parte non si può fare a meno di rimanere in ascolto della parola del Signore e di prenderla sul serio questa parola. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, imparate da me. Vedete che è proprio in quanto siamo attirati da Gesù e siamo nel cuore, calati nel cuore di Gesù, che allora assumiamo quella modalità di relazionamento per cui ci si affida e per cui ci si responsabilizza vicendevolmente, che è riconducibile alla gratuità, quella modalità di relazionamento che è gratuita. E la gratuità, ecco, noi, vedete, la assorbiamo, ma in quanto siamo calati nel cuore del Signore. Venite a me, imparate da me, È così che lui stesso ci rende discepoli alla scuola della sua figliolanza. Imparate da me, diceva quel brano che citavo poco fa, e nel capitolo 9, versetto 13, più avanti, di Rama, noi già lo sappiamo, andate dunque imparate che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrificio, la citazione di Osea, e poi di nuovo nel capitolo 12, versetto 7, misericordia, io voglio e non sacrificio, imparate da me. Cioè, quell'imparare, vedete, non è semplicemente trovare una così finalmente una formula didattica che ci colpisce positivamente nelle orecchie, che forse anche ci dà un certo impulso nell'intimo del cuore, ma imparare a vivere. Imparare a vivere nella gratuità delle relazioni e imparare a vivere nella figliolanza per essere al servizio di Dio, che poi per essere operosi nel mondo, fattivi nel mondo, lavoratori che rispondono alla propria responsabilità per quella che è la vocazione di ciascuno di noi nelle cose del mondo. Misericordia io voglio e non sacrificio. Gesù ci parla qui andiamo oltre il limite che la lezione divina ci impone, ci parla di tutto un itinerario di ricerca, e questo per noi comunque è incoraggiante, perché sappiamo bene di non essere arrivati, ma Gesù dice cercate prima il regno e la sua giustizia, il versetto 33 che già avevamo letto, e poi tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque, c'è un itinerario di ricerca. E Gesù ci assicura che per ogni nostro lavoro si apre la strada della liberazione dalla barbarie dell'Egitto. Fermiamoci qua. E allora recitiamo il Salmo.